Sì, buongiorno a tutti. Le cose che io dirò nascono da una mia cultura tagliata in senso più di analisi politica che non di analisi storico-sociale e dunque avranno un suono leggermente differente rispetto a quello che avete sentito finora, anche se ovviamente vi sono molti punti di sovrapposizione. A me preme sviluppare il tema del ruolo del lavoro nella Costituzione, cioè di interpretare il lavoro come elemento centrale di una fase storica di legittimità della politica. Noi siamo all'interno di una giornata nella quale si parla dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Se noi vogliamo essere sbrigativi e rapidi, possiamo dire che nell'arco di 150 anni l'Italia ha conosciuto tre forme di legittimità emerito. La prima è quella statale dinastica, quella dell'Italia liberale. La seconda è quella bellico-imperiale, cioè quella dell'Italia dal 1914 al 1945, e la terza è la legittimità democratica. La quarta, quella media, è la legittimità populistica che ha provato ad affermarsi, con grave danno della Costituzione nonché del tessuto politico e sociale del Paese, ma che forse non è diventata veramente effettuale, non si è davvero radicata in questo Paese, forse. La legittimità democratica, quella della Costituzione, si articola su tre livelli. Uno storico-politico che in un qualche modo è esterno alla Costituzione e la orienta, e questo modo è la Resistenza. Cioè un dato processo in realtà storico, reale, che ha le caratteristiche, diciamo, della grande decisione. Lì c'è una logica amico-nemico, lì c'è un'ipotesi di civiltà che soccombe rispetto ad un'ipotesi di civiltà che si afferma. Tutto ciò orienta, questa fase di guerra e di guerra civile orienta anche la pace che è seguita. La orienta nel senso che i valori sui quali si fonda la Costituzione sono valori orientati in una direzione che non può non essere vista e riconosciuta come antifascista. Vi è poi una legittimità, diciamo così, interna alla Costituzione, che è il fondamento del patto, e questo fondamento del patto è esplicitamente, indubitabilmente, il lavoro. Sta scritto articolo 1, comma primo, cioè più di così non si può fare. E poi il lavoro è presente negli articoli 1, 2, 3, 4, negli articoli dal 35 al 47, l'intero titolo terzo della Costituzione. Cioè, non è una presenza esornativa, è una presenza politica. Che vuol dire che ha a che fare con una cesura, ha a che fare con una rottura. La legittimità della politica sta in due concetti, democrazia e lavoro. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Questi due concetti sono, il primo è la cornice, la democrazia vuol dire il valore dell'uguaglianza, della libertà e delle istituzioni liberali che le promuovono. E l'altro, il lavoro, è l'elemento sostanziale, vuol dire, è un nome sintetico, dire lavoro, per indicare quello che in modo più analitico si può dire i diritti, una vasta serie di diritti naturali, civili, politici, sociali, culturali, tutti centrati sulla persona, non centrati su gruppi, centrati sulla persona, sul singolo, e però su un singolo interpretato in senso relazionale, cioè non su un singolo che se ne sta fermo immobile in se stesso, sul singolo che entra in rapporto con gli altri in un rapporto materiale, cioè il lavoro. Diciamo, dire lavoro è come dire diritti singoli in azione, diritti del singolo in azione. azione. Obiettivo? L'obiettivo è quello di sviluppare la libertà e l'uguaglianza, cioè di far sì che la persona, come si dice nel lessico politico contemporaneo, fiorisca insieme a tutti gli altri. L'elemento cardine di questo fiorire è il lavoro. Non si è cittadini democratici se non attraverso il lavoro. Non si gode dei diritti se non si gode dei diritti attraverso il lavoro, nel lavoro. Questo cioè, è tutt'altro che un elemento esornativo fondata sul lavoro. E non a caso vi è tra i ministri della Repubblica chi afferma di non capire che cosa vuol dire fondata sul lavoro, perché come vedremo l'attuale maggioranza di destra è profondamente esterna per almeno un paio di punti, su almeno un paio di punti qualificanti allo spirito della Costituzione. Fondata sul lavoro vuol dire in negativo che non è fondata sul censo, non è fondata sulla razza, non è fondata sulla religione, non è fondata sul mercato, non è fondata su altro se non la promessa che la Repubblica si pone l'obiettivo del libero fiorire della persona, di tutte le persone, e che questo libero fiorire lo garantisce attraverso il lavoro. È una forma di legittimità diversa, non è più lo Stato e la dinastia, non è più la guerra, la nazione, l'impero, è la democrazia concreta. Questa è la promessa nella Costituzione. Si è realizzata, punto interrogativo, come abbiamo sentito, come è vero, si è realizzata a fasi, a pezzi e secondo diverse interpretazioni, diverse culture, diversi rapporti di forza. Non vi è dubbio che la base di quello che si chiama miracolo economico sia consistita nel fatto che a un certo momento vi è stata una forte sconfitta del movimento operaio, il che ha consentito una fase di bassi salari, di alta produttività e di produzione per l'esportazione. Eppure non vi è dubbio che proprio la centralità del lavoro, dell'impianto costituzionale, abbia poi consentito, senza porre in essere lacerazioni devastanti del tessuto politico, che le lotte concrete del mondo operaio riguadagnassero il terreno perduto. Cioè la Costituzione si è rivelata entro una certa fase storica, adesso vediamo anche quale, entro una certa fase storica, un quadro, una cornice dentro la quale ci si poteva muovere, ora arretrando, ora avanzando. Naturalmente vi era un punto fondamentale, cioè questa Costituzione era la Costituzione dei partiti del CNN, non vi è dubbio. Questa Costituzione era politicamente presidiata da un arco costituzionale, che era tutt'altro che un'invenzione. Erano i contraenti fondamentali del patto, che sapevano bene di che cosa si stava parlando, sapevano bene la qualità specifica della forma politica repubblicana in Italia. Questo è il punto che voglio sottolineare. La Costituzione è un fatto politico, il promuovere il lavoro a cardine della legittimità repubblicana è un fatto politico che ha senso soltanto all'interno di un insieme di rapporti politici, cioè quando vi è una vitalità politica dei partiti democratici. Questa vitalità politica, per i democratici che erano, come tutti sappiamo, fortemente avversari su certi profili, ma fortemente uniti su altri. Tutto ciò, come sappiamo bene, finisce. Una data simbolica, non solo simbolica, insomma, è l'uccisione di Moro, cioè del politico che era più consapevole in quella fase della specificità politica della nostra Costituzione, dell'esigenza che sta scritta in Costituzione, che o la Costituzione si muove e fa muovere il Paese o muore. E da lì cominciano i gli anni 80, che sono gli anni della nostra morte politica, gli anni cioè in cui la politica si è rivelata incapace di governare il paese, di fornire prospettive, di fornire linee di sviluppo, in cui gli italiani hanno imparato a detestare la politica, hanno imparato a pensare che i partiti sono una massa inerte di profittatori, cioè gli anni in cui si sono messe le basi per i fenomeni dei quali adesso stiamo godendo i frutti. In contemporanea la destra mondiale si è ristrutturata con la tipica capacità rivoluzionaria della destra, Thatcher, Reagan, deregulation, e mentre da noi si diceva CAF, cioè nulla sostanzialmente, là si cambiava il mondo. E poi quel mondo cambiato si è abbattuto su di noi che abbiamo, avendo disimparato ad amare la politica e a credere nella politica, abbiamo pensato bene di affidare il paese a un non politico che non ha fatto nulla di politico, tranne lasciare che le cose andassero secondo natura, tra virgolette, cioè lasciare che la società diventasse una giungla, che la Costituzione diventasse sempre più qualcosa di inerte, che non risponde più, che dentro la quale non siamo più abituati ad andare a leggere le soluzioni dei nostri problemi. E ciò è stato detto, ciò è stato sottolineato, con incredibili proposte di modifica del testo costituzionale, fra il provocatorio e il demenziale, e tuttavia proposte che hanno trovato larga eco e che in ogni caso dimostrano che davvero una epoca è stata chiusa, si è fatto di tutto perché non si è chiusa. Cioè dimostrano una estraneità di fondo di un ceto politico, finora espressione della maggioranza degli italiani, finora, che non coglie due punti fondamentali. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Non coglie che cosa vuol dire democratica, perché pensa che democratica sia sinonimo di plebiscitario populistica. Cioè non è in grado di pensare alla dimensione delle istituzioni e alla dimensione delle istituzioni di garanzia. Non le capisce, è esterno al mainstream del costituzionalismo liberal democratico moderno. Per cui abbiamo visto, il tentativo è quello di adoperare il popolo come massa contro le istituzioni, populismo, da una parte, dall'altra, fondata sul lavoro, non lo capisce, perché non sa nulla e non vuol sapere nulla del significato di questa frase, che come abbiamo detto è: il lavoro è un fatto politico, non è un fatto privato. Questo vuol dire quella frase. Attraverso il lavoro passano i diritti, passa la relazione fra i soggetti e passa naturalmente la dialettica sociale e politica, cioè il conflitto. Cioè il lavoro non è una faccenda personale, ha a che fare con le persone, ovviamente, ma non finisce lì, appena comincia. Il lavoro è il cardine della Repubblica. Beh, invece la destra oggi, questa è la più grande, più palese differenza che c'è tra la destra e la sinistra, la destra interpreta il lavoro come un fatto privato. Tutto ciò che capita al mondo del lavoro, tutti i tentativi di ribaltare le normative e le logiche che noi vediamo poste in essere dalla parte più forte e più potente del capitalismo italiano, sono tutti rivolti a questo obiettivo, far tornare il lavoro una faccenda privata, privata del capitalista, privata del lavoratore. Il lavoro non è più la dimensione esistenziale attraverso la quale il soggetto si fa politico. Il lavoro è un rapporto, no? Fra due entità, io e nazione, e all'interno di uno spazio, la fabbrica, che non è uno spazio politico, ma è un sacrosanto spazio privato, come casa nostra, ciascuno di noi ha una casa dalla quale può ammettere o espellere chi vuole a proprio piacere. È semplicemente questa oggi la differenza tra destra e sinistra. L'ha detta benissimo una volta tanto, il ministro del lavoro, che evidentemente da ex socialista le cose se le ricorda, ha detto gli accordi cosiddetti di Mirafiori sono la fine del controllo sociale sull'impresa. Non si poteva dire meglio. Peccato che il controllo sociale sull'impresa, ovvero sia la dimensione sociale dell'impresa, sia il cuore della Costituzione. Questa è la posta in gioco oggi. Non è esornativo, il cuore, cioè il lavoro è politica. La politica non è altro che il consentire agli uomini e alle donne di essere più liberi, più emancipati, più ricchi, in ogni senso, attraverso il lavoro. Le istituzioni servono a questo, la democrazia serve a questo. Se non serve a questo, non è democrazia. Allora serve a qualcuno. Tutto ciò significa non che il fiorire ci viene dall'alto, appunto nelle logiche paternalistiche, quando andava molto bene del fascismo, l'idea era voi obbedite che ci penso io al vostro benessere, non era così. Qui l'idea è il lavoro è politico e il lavoro è politico vuol dire che attraverso il lavoro, attraverso i conflitti del lavoro, ci si costruisce una società. Meno a dismisura d'uomo, non oso nemmeno dire più a misura d'uomo, meno a dismisura. E la differenza è proprio questa, e mi piacerebbe tanto che le forze politiche, senza le quali non si va da nessuna parte evidentemente, lo capissero in modo molto aperto e chiaro e preparassero le prossime elezioni con un brevissimo elenco delle principali leggi che verranno a costo zero, che verranno abrogate nel giro di un mese dalla presa di potere del nuovo governo, quando avrà avuto la fiducia di un nuovo partito. Oltre a non sto facendo della demagogia, perché starei oltre ad una vasta serie di leggi di riforma del codice di procedura penale che vanno abrogate e basta. Oltre alla Bossi-Fini che va abrogata e basta, tanto entra in funzione quella che c'era prima, cioè la Turco-Napolitano, quella legge di abrogazione grazie alla quale il neonato governo Berlusconi ha abrogato il provvedimento Prodi che ad esempio vietava ai datori di lavoro di costringere le lavoratrici a firmare le dimissioni in casa. E sarebbe un segnale, si dirà, però tutto ciò non riesce a deludere tema di quale modernità. Benissimo, su questo siamo preparati. La modernità è molte cose, il fascismo era moderno, il nazismo era moderno, non è un valore in sé. La domanda, come ci insegnava il vecchio Norberto Bobbio, è sempre quale modernità? Ci sono molte diverse modernità. Modernità è Singapore, modernità è Pechino. Forse non è quella che ci piace. Modernità non è, come ho sentito sciaguratamente dire, lo sviluppo al primo posto. Lo sviluppo al secondo. Primo c'è la democrazia. Altrimenti non è modernità, altrimenti sono lavori forzati e questo non è modernità, o meglio è una declinazione specifica della modernità che non ha però molto a che fare con le principali tradizioni di pensiero politico moderno, liberale, democratico, socialista e anche cattolica. Non hanno mai pensato che essere moderni voglia dire furiosamente lavorare a testa bassa, a capo chino, per un valore supremo che si chiama questo è qualche cosa che, se la modernità è qualcosa, è la scommessa sulla centralità degli esseri umani, non è la scommessa sulla centralità del PIL. Questa veramente non gliela si può far passare, va smontato questo discorso, secondo il quale quanto più sei sviluppista, tanto più sei moderno, quanto più parli di diritti, tanto più sei avanti. Diritti è la parola moderna, sviluppo è moderno solo nella misura in cui aumenta il godimento dei diritti. Questo sarebbe qualcosa sul quale spingere e insistere per cambiare il discorso pubblico. Noi non possiamo lasciare che il discorso pubblico sia tutto centrato sull'idea che per essere moderni dobbiamo battere in competitività i sudcoreani o i cinesi. Non solo non ce la facciamo, non vogliamo, semplicemente non vogliamo, perché noi vogliamo che la politica sia il quadro all'interno del quale gli esseri umani, uomini e donne, vivono, non soltanto lavorano. Vivono e dunque devono lavorare, ma attraverso il lavoro sviluppano se stessi, non sviluppano il PIL. E questa è la differenza. E dunque non è vero che lo sviluppo è il primo obiettivo. Non può essere. Questo non vuol dire entrare in una logica luddista, in una logica di decrescita, non è il mio pensiero, non è questo il punto. Il punto è che lo sviluppo deve essere qualificato, non può essere generico, e che la modernità non ha mai coinciso, nemmeno nella testa di Adam Smith, ha mai coinciso con lo sviluppo. E basta. Ultimo punto, veramente fondamentale: tutto ciò non si fa senza politica. Ora, lo vediamo che cosa vuol dire non avere la sponda del governo. Lo vediamo che cosa vuol dire che c'è un governo che sfonda provvedimenti alla carte su richiesta delle imprese. Lo vediamo che cosa vuol dire l'attacco continuo alla intrinseca politicità del lavoro. Vuol dire, ad esempio, la proposta di abbassare o abrogare del tutto il ruolo del contratto nazionale, che è uno strumento essenzialmente politico di regolazione delle relazioni aziendali, sindacali, appunto politico, cioè nasce da un livello di preoccupazione generale. Vuol dire lo scambio della stabilità del lavoro, che di per sé è un'ottima cosa evidentemente, con i diritti, che di per sé invece è una pessima cosa. Tutto ciò è una partita che si gioca certamente a livello sindacale, certissimamente, primariamente, cioè il campo di battaglia è lì, è questo, ma si gioca a livello di discorso, a livello simbolico, che è quello sul quale uno come me è più impegnato, cioè a smontare l'universo narrativo, per l'appunto secondo il quale destra è moderno, sinistra è arretrato. Ma dove sta scritto? Solo che vanno dette queste cose. Ma dove sta scritto? E poi va giocato a livello politico. Cioè, non c'è verso. Ogni tanto qualche elezione politica generale bisogna vincere. Altrimenti non si va proprio da nessuna parte. Va giocato a livello politico con con un coraggio maggiore da parte delle forze di opposizione, con un coraggio maggiore, con una maggiore attenzione al mondo del lavoro e alla crucialità politica del mondo del lavoro. Da un anno è stato approvato, e recentemente verrà discusso, un documento del principale partito di opposizione sul lavoro, che è un documento accettabile concettualmente, senza essere particolarmente vivace e pugnace, tuttavia il principio fondamentale della politicità del lavoro è riconosciuto, ed è riconosciuto il fatto che il lavoro non è uno spazio unitario, ma è uno spazio in cui vi è una pluralità di interessi, dunque nel lavoro c'è il conflitto. Questo è riconosciuto e ci mancherebbe altro, francamente. Ecco, quello che un po' mi dispiace è che questo documento non è un testo accademico, non ci sono le citazioni dei nomi più importanti a cui si fa riferimento, e sarebbe stato molto facile. Viene citato soltanto un nome, è il nome del regnante pontefice. Ora, è vero, molte posizioni espresse dal vertice della Chiesa oggi sono per il riconoscimento e l'implementazione della dignità della persona e anche esplicitamente di critica delle forme di lavoro che negano e violano quella dignità. Naturalmente queste affermazioni provengono da un tipo di cultura che può essere parallela alla cultura del mondo socialista, del mondo del lavoro. Parallela, può incrociarla, può intrecciarsi. L'idea che il principale partito d'opposizione non ha trovato un'altra citazione a favore del rapporto dignità della persona al lavoro è un po' deprimente per me. Gliene potevo fornire un paio, alcune dal giovane Marx, altre da John Stuart Mill. Come anche che la posizione politica riassunta in una slogan, in una sintesi, sia neo-umanesimo integrale. Personalmente ho parlato spesso, insieme a moltissimi altri, di umanesimo democratico, che mi sembra il concetto accettabile. Neo-umanesimo integrale, per carità, va bene. Peccato che la nozione di umanesimo integrale sia la nozione elaborata da un grandissimo pensatore cattolico democratico, cioè Maritain. Benissimo, su Maritain si è fatto il Concilio Vaticano II, non c'è niente da dire, va bene. Ecco, però è l'idea che c'è una sola cultura democratica dentro questo importante partito. Questo è strano. Neo-umanesimo integrale vuol dire, grosso modo, nuova DC, nuovo Dossetti. Bisogna trovare anche lo spazio, le ragioni, la capacità di argomentazione perché si possa dire anche qualche cosa che sia, che so io, neogramsciana, tanto per citare un nome che come presidente della Fondazione Gramsci mi tocca citare e sono contento di citare. Cioè l'idea che la democrazia è un incontro di tante tradizioni, non solo di una, che la democrazia passa attraverso il patto di diverse culture e non solo di una, e anche attraverso l'esclusione di altre culture. Di tutto ciò spero potremo ragionare in futuro con qualche tasso di ottimismo superiore a quello che contraddistingue il nostro discorso.